c'è stato un cambio di ordine nei lavori, nel senso che non dovevo partire io, però la colgo volentieri la domanda che mi faceva Alessandro Colliva, anche perché io ritengo davvero che al di là della usticità di questa parola, sussidiarietà, che compare talvolta nei programmi elettorali, che compare nelle enunciazioni di intenti dei politici, che è spesso oggetto di contrapposizione politica e di visioni anche ideologiche diverse, e che spesso si ferma qui a un'enunciazione, nel senso che l'approfondimento del che cosa vuol dire questa parola nel concreto è un approfondimento che spesso appunto non si riesce a farlo, perché ci fermiamo sugli aspetti di una contrapposizione a mio avviso estremamente datata e che non tiene conto di quelli che sono stati i cambiamenti, i mutamenti di carattere economico-sociale e anche i mutamenti profondi di carattere politico che stanno dietro a un concetto che per semplificarlo moltissimo e per dare soprattutto ai ragazzi che sono in sala oggi il senso delle questioni di cui stiamo parlando, è un concetto che spesso ha visto contrapporsi lo Stato al mercato. Contrapporsi questo in una visione ideologica di più Stato meno mercato o l'opposto, meno Stato e più mercato. Questo tipo di concezione ha fatto sì che spesso appunto attorno a questo termine di sussidiarietà si bloccasse quello che è una potenzialità che si è venuta esprimendo fortemente nelle nostre comunità, che è quella che è stata in grado di liberare risorse personali e collettive nel fare quello che di cui una comunità ha bisogno per le persone, per il proprio territorio, e nel fare mettendo in campo tutti i protagonismi e le potenzialità dei singoli e delle associazioni e dell'imprenditoria, di tutte le espressioni della comunità. Ecco, allora io se dovessi rispondere rispetto proprio a questa domanda del cos'è la sussidiarietà, direi, per dirlo in parole molto povere, che una comunità che voglia sviluppare la sussidiarietà deve essere una comunità in grado di valorizzare, lasciare esprimere, non ostacolare, non comprimere, ma promuovere tutte le risorse che una comunità può mettere in campo, partendo dal singolo individuo fino a tutte le forme e le espressioni del mondo associativo, economico, del lavoro di una comunità. E allora diciamo che la contrapposizione Stato-mercato è una contrapposizione artificiosa, datata da un punto di vista ideologico, ma c'è bisogno di Stato e c'è bisogno di mercato, e c'è bisogno di quindi uno Stato e un mercato in cui gli equilibri si fondano appunto, possano fondarsi su un principio di sussidiarietà. Prima vi dicevo i cambiamenti di carattere sociale, economico del nostro paese, del mondo. Pensate, se era proponibile anni fa pensare che un cittadino potesse diventare autonomo dal punto di vista energetico, per esempio, producendo direttamente l'energia elettrica o il calore che serve per la propria casa. Oggi siamo di fronte a queste opportunità. Così come sicuramente negli anni 70 e negli anni 80 non si pensava che l'evoluzione dei servizi sociali avrebbe portato il cittadino a auto-organizzarsi nel mantenimento dell'ampiano nella propria casa attraverso delle forme di cura diretta della persona anziana, per un tema di carattere, per questioni proprio di carattere sociale, di valori, di nuova concezione anche dell'assistenza o della cura. Ecco, due esempi estremi per dire quindi come questo panorama del protagonismo delle persone e del protagonismo delle famiglie sia un qualche cosa che sta dentro a dei passaggi culturali che ci sono stati in questi anni nelle nostre comunità. Ecco, e allora una comunità, una società, istituzioni che prendano atto di questo e che in qualche modo si pongano a servizio del cambiamento e di questi processi, credo che non solo siano in grado di assecondare un principio secondo cui non è pensabile un sistema di pubblica amministrazione che pensi di coprire tutto lo spettro dei bisogni di una comunità, ma che riescano in qualche modo a far, e che riescano anche però a far sì che non si veda lo Stato che interviene in modo marginale laddove non arriva l'intervento dei singoli, ma che si possa davvero pensare a un sistema di sussidiarietà nel quale queste forze sono capaci di integrarsi e sono capaci in qualche modo di alimentarsi in modo reciproco. E voglio fare due esempi anche concreti per intenderci. Questo tema della sussidiarietà verticale, che è stato fino a poco tempo fa appannaggio degli esperti della materia, nel senso che nessun cittadino comune ma nessun amministratore si è mai posto il problema del che cos'è la sussidiarietà verticale, si legge nei libri questa terminologia. Pensate quanto questo concetto invece sia dentro a un dibattito così importante come quello che si sta facendo sul federalismo, sul codice delle autonomie locali, sul riordino dei poteri istituzionali. Oggi si parla moltissimo di una pubblica amministrazione che sia più semplice, più snella, più non ripetitiva nei costi, nelle strutture burocratiche, nelle competenze, che sappia in qualche modo collocare le funzioni laddove è necessario che queste vengano svolte. Per cui anche in questo dibattito che vede impegnato questo governo nel nuovo codice delle autonomie locali, tutto il tema di chi deve fare cosa, dallo Stato alle regioni, le città metropolitane, che speriamo e auspichiamo possano presto superare le province, le unioni dei comuni, e quindi un ambito che sia anche quello di mettere in discussione un sistema così frammentato che non consente ai comuni di 800, 1000 o 1500 abitanti di svolgere tutte le funzioni che sono deputate a un comune, quindi di cominciare anche dal basso a crescere quello che è il bacino ottimale per l'espletamento di talune funzioni. Tutto questo sta dentro a un concetto di sussidiarietà verticale, che vuol dire che è molto importante che nell'allocazione di queste funzioni vadano anche stabilite le relazioni necessarie tra un livello di governo e l'altro, secondo quindi un principio di dialogo e di integrazione tra questi livelli istituzionali, che vuol dire superare anche purtroppo questa autoreferenza che la pubblica amministrazione in taluni casi ha, ripetendo su diversi livelli delle funzioni che possono invece più efficacemente essere svolte a un livello solo. Se faccio alcuni esempi, pensate alle funzioni della cultura nel livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. E questo è un esempio veramente, credo che balzi agli occhi di tutti, di come questo diventano delle sorte di autarchie che in qualche modo si guardano dentro, finalizzate ad utilizzare risorse, ma non certo sempre a far ricadere efficacemente nei territori queste risorse, partendo da quelli che sono invece le possibilità e le potenzialità delle comunità locali. Altro esempio, e poi concludo, lo voglio fare sulla sussidiarietà orizzontale. Io prima scherzando dicevo abbiamo una grande esperienza di sussidiarietà. Sono anche contenta che ci siano qui oggi dei consiglieri comunali, perché questo dibattito sul pubblico cosa deve fare il privato, quali sono le integrazioni pubblico-privato, è un dibattito che non è più così diviso in modo netto fra destra e sinistra. È un dibattito che in modo, diciamo, bipartisan ha delle sfaccettature diverse sia a destra che a sinistra. Perché mi rendo perfettamente conto che siamo in una situazione dove occorre davvero riuscire in modo molto laico a cogliere gli aspetti del cambiamento. Faccio un riferimento generale che tutti voi conoscete benissimo perché è l'attualità di questi giorni. Pensate, per chi sostiene le forme di liberismo nelle quali il mercato si deve muovere autonomamente senza nessuna forma di controllo o di governo, cosa sta succedendo nel mondo finanziario? Pensare che un paese come gli Stati Uniti d'America vadano verso forme di nazionalizzazione delle banche pone un problema grossissimo rispetto a quello che è il ruolo che deve avere lo Stato nei confronti di certi meccanismi legati al mercato. Così come, visto che ho letto sul giornale una dichiarazione, non mi ricordo bene di chi, su questo convegno dove si parlava di sanità, proposto il modello lombardo, pensate cosa ha voluto dire un modello che dall'altra parte pensa a un sistema che è un sistema nel quale non si mettono in campo azioni nelle quali lo Stato è in grado di garantire che le risorse pubbliche vengano indirizzate al bene comune e non al profitto individuale. Santa Rita, credo che si chiami così, uno delle cliniche o degli istituti che hanno registrato come certamente l'azione sanitaria che veniva fatta non era finalizzata al bene dei cittadini quanto al profitto della struttura stessa. Ecco, allora io credo che partendo proprio dalla comunità locale, ci sia davvero un grande bisogno di costruire sistemi nei quali la sussidiarietà orizzontale possa articolarsi su diversi livelli. Prima dicevo poca attenzione, troppo poca si fa alla capacità di auto-organizzazione dei singoli e delle famiglie. Allora io credo che tutte le esperienze che si mettono in campo di solidarietà, dal livello familiare a quello condominiale, di auto-organizzazione nel trasporto, per esempio scolastico, nella cura delle persone, nella spesa dei più deboli, e potrei fare mille esempi, sono possibilità e sono opportunità che non solo alleggeriscono quello che è il peso del pubblico, dello Stato, degli interventi di carattere sociale, ma sono quelle che creano coesione sociale, che creano comunità, che creano quindi valore aggiunto nella vita di una comunità. Ma ci sono esempi che vanno ben oltre questo. Pensate, faccio un esempio locale, a cosa vuol dire in un comune di questa dimensione che il patrimonio pubblico di impiantistica sportiva venga affidata completamente alla gestione delle associazioni sportive. 40 associazioni sportive che gestiscono l'intero patrimonio di infrastrutture destinate allo sport. Con quale tipo di intervento? Il comune, che deve in qualche modo garantire l'accessibilità, deve avere un ruolo rispetto alla tariffazione, quindi garantire pari condizioni e condizioni di accesso a questo bene pubblico da parte dei cittadini, e quindi con delle regole che vengono in qualche modo fissate. Ma andrei oltre in esperienze che, parlandone col professore, quindi dopo credo che questo tema potrà essere ripreso sia da Vignali che dal professor Donati, l'esperienza delle società miste, quando il pubblico partecipa con un soggetto privato alla costruzione di servizi, di attività che hanno la doppia partecipazione, pubblico e privato. Penso alle società miste come un esempio molto interessante per raccogliere il massimo della capacità e della specificità e della competenza professionale del privato, in una ottica dove il pubblico ha comunque il dovere di garantire ai cittadini parametri che siano parametri di qualità e di controllo rispetto soprattutto ad alcune funzioni che in campo educativo, in campo sociale sono molto delicate. Noi abbiamo un'esperienza straordinaria nel sistema scolastico paritario, sulla quale abbiamo trovato sempre un ampio consenso anche di tutte le forze politiche, nel sostegno al sistema scolastico paritario. con un sostegno da parte dell'ente locale che parte da un principio, favorire l'accesso dei bambini al sistema scolastico attraverso un sistema, all'offerta scolastica, che vuol dire dare la possibilità a tutti, a seconda delle sensibilità e delle intenzioni delle famiglie, di fruire con pari condizioni all'intero sistema scolastico. Mi riferisco alla scuola materna, perché in questa realtà territoriale sono presenti scuole paritarie che coprono il 50% del fabbisogno. Ma aggiungerei un altro elemento. Il tema della sussidiarietà è un tema che non può fermarsi a questi tipi di esperienze, perché credo che ci sia davvero la necessità di riuscire a elaborare ulteriori passaggi. Vi facevo un riferimento prima alle modalità di cura, per esempio, e al concetto della cura e dell'assistenza. Siamo di fronte a società complesse, sempre più complesse. Nelle nostre comunità abbiamo cittadini stranieri che hanno, rispetto alla stessa idea della cura e dell'assistenza, una concezione molto diversa da quella che hanno i nostri cittadini autoctoni. È necessario, per poter rispettare anche le culture e le sensibilità, muoversi proprio partendo dai cittadini e dalle famiglie e dalle sensibilità anche diverse che si muovono, e solo attraverso appunto un sistema che parta da lì abbiamo davvero la possibilità di riuscire a cogliere anche quelle che sono storie, culture e necessità che si esprimono in modo diverso. E quindi faccio un esempio: il tema dell'assistenza e della cura a casa dell'anziano. Io credo che sia stato molto interessante l'esperienza che abbiamo avviato in questi territori con la collaborazione delle fondazioni bancarie, con la Fondazione della Banca del Monte, laddove la famiglia veniva sostenuta, l'anziano veniva sostenuto con un contributo della fondazione attraverso una modalità che era il contratto con la famiglia. Può sembrare una modalità questa non tanto dentro l'ottica del servizio sociale, ma la responsabilizzazione della famiglia, nel senso che io faccio un contratto con te che ti occupi dell'assistenza diretta di un anziano non autosufficiente, e in relazione a quello che tu sei in grado di mettere del tuo tempo, delle tue risorse eccetera, io metto quello che manca per riuscire in qualche modo a aiutarti, a sostenerti in questa azione di cura. Io credo che sia stato questo un esempio che andrebbe veramente ulteriormente sviluppato, perché mi pare una direzione interessante per andare verso un'idea, una concezione nuova anche di risposta ai bisogni di una comunità. Ecco, allora, per concludere il mio intervento, io vorrei declinare una mia, in base a quello che ho detto, una mia idea di sussidiarietà. Sussidiarietà è sì un altro nome della libertà, come avete sottotitolato l'iniziativa di oggi, ma non della libertà di perseguire gli egoismi individuali e collettivi, ma legata alla responsabilità di tutti e di ciascuno per il raggiungimento del bene comune. Vi ringrazio.
Non voglio aprire un dibattito dialogico con il sindaco, magari in un secondo passaggio farò un po' di domande, perché su alcune cose mi interesserebbe molto pizzicarla, anche perché è vero che sulla scuola materna, andiamo in una funzione paritaria, però siamo abbastanza lontani dal pensare che il sistema paritario vale per tutti i livelli scolastici. E, ad esempio, un'altra cosa da dire è uscire anche dal fatto, li richiamava prima il sistema lombardo, ma il suo fondo, secondo me, è tipico del fatto di pensare che ci sono comunque dei settori, come quello sanitario principalmente, ma anche altri, che comunque il pubblico riesce ancora più o meno a cavarsela ed è autonomo, è autosufficiente, mentre invece è proprio su questo che mi interesserebbe molto anche il parere del professor Donati, che vedo è anche componente tecnico del tavolo dell'intergruppo parlamentare, mentre invece la solidarietà interessa a tutti. E io penso proprio che da questo punto di vista l'apertura di credito sull'idea della sussidiarietà, sul fatto comunque che la persona chiamata a interagire con altri lo fa per la ricerca comunque di un bene, non lo fa solo per un mero egoismo. Certo, bisogna stare attenti a qualsiasi tipo di deviazione e qui ci deve essere il controllo principale delle famiglie, principale dell'individuo il controllo e successivo anche dello Stato, però è proprio anche il cliente, colui che fruisce dei servizi, deve essere il primo ad accorgersi e anche il primo a valutare, come avviene nei paesi anglosassoni. Il paese anglosassoni è la persona che accede ai servizi, che compra i servizi, che se il servizio non è buono non lo va più a comprare, non lo va più a prendere, non ne fa più fruizione. E allora esce dal punto di vista del beneficio economico e questo servizio non viene più dato. Allora proprio su questo, siamo d'accordo su tutto quello che ha detto il sindaco per quanto riguarda i settori dove c'è importanza, ma c'è ancora qualcosa da sviluppare? Secondo noi sì. E questo è mi dà poi una risposta se vuoi in un secondo giro per non entrare in una dialogica e